Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
State ascoltando Eurofonica, il format che vi racconta in modo facile e veloce quello che succede in Europa. Siamo in onda sulle radio del circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani che ogni giorno offre podcast per tutti i gusti. Non dimenticate di seguirci sul sito raduni.org, ma anche su Facebook, Twitter e Instagram, per non perdervi novità, eventi e notizie dal panorama europeo. Io sono Veronica Miglio e nella puntata di oggi vi prendo per mano, a distanza, per illustrare gli approfondimenti realizzati dai nostri redattori. Siete pronti?
Eurofonica!
Partiamo con una notizia che in questi giorni è rimasta oscurata a causa dell'emergenza Covid-19, la condizione dei migranti nei campi di accoglienza greci. Come ricorderete, circa 2 mesi fa è ricominciato il grande esodo dei profughi siriani e afghani in fuga dai loro paesi d'origine. Il numero di persone che stanno cercando di entrare negli Stati membri è aumentato in modo spropositato quando la Turchia ha deciso di ignorare l'accordo di contenimento dei migranti stretto con l'Unione Europea 5 anni fa. Questo ha mobilitato le persone bloccate e ha lasciato passare i nuovi profughi diretti verso la Grecia. Il governo greco ha fatto di tutto per bloccare i richiedenti asilo al confine, ma alcuni sono stati ammessi nei campi di accoglienza già stracolmi. Ora, 2 di questi campi sono stati messi in quarantena, dal momento che 28 migranti sono risultati positivi al coronavirus. Approfondiamo la questione con Alessandra Sasso.
Eurofonica!
La partita decisiva sui diritti umani si sta giocando in Grecia. La posta in gioco? La vita di 40.000 persone. Questo è il numero degli ospiti bloccati nei 5 accampamenti allestiti dall'Unione Europea sulle isole greche in attesa che la loro sorte venga decisa. I casi di coronavirus confermati in Grecia sono attualmente 1.800, tra cui 28 migranti e 81 morti. Le misure restrittive adottate, però, non fanno che aggravare una situazione già allo stremo. Dal 1 marzo il governo ellenico infatti ha bloccato per 30 giorni le richieste dei richiedenti asilo, di chi è entrato nel paese irregolarmente, con espulsione immediata senza neppure procedere alla registrazione. Decisione che non prende in considerazione alcuna misura in risposta alla pandemia. Come se non bastasse poi, dal 16 marzo non è permesso l'accesso ai centri di accoglienza, neppure a membri di agenzie o ONG. Sembra impossibile che le misure di sicurezza del distanziamento sociale possano essere mantenute, perché il numero di persone presenti nei campi supera di ben 6 volte la capienza originaria. A ciò si devono aggiungere le precarie condizioni igienico-sanitarie in cui versano questi luoghi. Sulle isole non sono disponibili le strutture sanitarie necessarie a contrastare il virus. A Lesbo sono solo 6 i posti nel reparto di terapia intensiva. Marco Sandrone, il coordinatore di Medici Senza Frontiere a Lesbo, ha chiesto l'evacuazione immediata della popolazione considerata ad alto rischio di contagio, come gli anziani e i malati cronici. Al suo appello si sono uniti 6.000 medici in tutta Europa, aderendo alla campagna SOS Moria, il più grande dei campi profughi. Una vera e propria bomba ad orologeria. I medici europei affermano che siamo obbligati a fare tutto il possibile per prevenire questa catastrofe. L'Europa non può abbassare la guardia. Dello stesso avviso è anche l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che ha chiesto all'Unione Europea di trasferire i richiedenti asilo dai campi profughi ellenici e nel frattempo ha offerto ai rifugiati un aiuto economico per l'acquisto di disinfettanti. Ancora, la Commissione per le Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari Interni del Parlamento Europeo ha scritto al Commissario Europeo per la Gestione della Crisi chiedendo l'evacuazione di tutte le 40.000 persone nei campi come misura urgente, allo scopo di evitare il proliferare del virus e salvare così delle vite. Il primo passo sarà il trasferimento di 12 minori non accompagnati in Lussemburgo, secondo uno schema che vede coinvolti altri 8 paesi dell'Unione Europea. Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Portogallo, Irlanda e Croazia, oltre a Lussemburgo, hanno dato la loro disponibilità per il ricollocamento di 1.600 tra bambini ed adolescenti. Non c'è tempo da perdere. Alessandra Sasso da Napoli per Eurofonica.
Eurofonica. E sempre rimanendo in tema migranti, ecco l'ultima sentenza della Corte di Giustizia Europea. Chi sono gli stati incriminati? Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria. Perché? Per una questione del ricollocamento dei migranti che risale, pensate, al 2015, ma che si è trascinata per ben 5 anni nelle aule del Palazzo Berlaymont, dove si riunisce la Commissione Europea. È stata proprio la Commissione, infatti, ad aver fatto ricorso alla Corte, nella speranza che gli stati coinvolti iniziassero a prendere sul serio i provvedimenti di ricollocamento dei richiedenti asilo. Una sentenza che arriva con un po' di ritardo, non c'è che dire, ma come ricorda il detto, meglio tardi che mai. Ve ne parlo in maniera più approfondita.
Eurofonica!
Lo scorso giovedì 2 aprile, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca non hanno rispettato gli obblighi verso l'Unione Europea. I tre Stati membri, infatti, si sono rifiutati di accettare il meccanismo di ricollocamento dei richiedenti asilo risalente al 2015. La condanna è la risposta finale a tutti i ricorsi per inadempimento presentati dalla Commissione Europea. I richiedenti asilo, che erano circa 120.000, dovevano essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia. Nel dicembre di quell'anno, la Polonia aveva specificato che avrebbe accolto non più di 100 persone, ma non ha mantenuto fede all'impegno. La Repubblica Ceca ha accolto solo 12 migranti e l'Ungheria nemmeno un richiedente asilo. Il fatto non dovrebbe sorprendere però, viste le politiche fortemente sovraniste che hanno fomentato odio verso i migranti per molti anni. Le misure di ricollocamento erano state adottate dal Consiglio dell'Unione Europea nel settembre del 2015, quando più di 1 milione di rifugiati provenienti dal Medio Oriente cercavano asilo. Come molti di voi ricorderanno, la maggior parte di queste persone fuggiva dalle logoranti guerre nei territori della Siria e dell'Iraq. In quanto persone perseguitate, hanno diritto all'accoglienza, secondo l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. La questione si fa ancora più interessante quando si scopre che per ogni persona accolta l'Unione Europea dava allo Stato ospitante 6.000 euro. Eppure, questi tre paesi, anche nella possibilità di arricchirsi, si sono rifiutati. Qual è stata la giustificazione? Nulla di nuovo, la salvaguardia della sicurezza del paese e l'obiezione a un programma di ricollocamento ritenuto altamente disfunzionale. Chiaramente la Corte di Giustizia Europea ha ribadito come i tre stati non abbiano giustificazioni dal momento che il problema affliggeva e affligge ancora tutti gli stati membri. Per alcuni paesi sembra dunque che sia molto facile dimenticare che l'Unione Europea è un'istituzione che collabora, lavora e agisce in maniera unitaria, soprattutto nei momenti di difficoltà collettivi. Data la scarsa collaborazione di questi stati e altri problemi burocratici, alla fine solo 40.000 dei 120.000 migranti sono stati ricollocati nei paesi dell'Unione. Un numero che deve farci riflettere sul fallimento della condivisione degli oneri dell'Unione Europea. In ogni caso, la sentenza dello scorso giovedì 2 aprile non lascia spazio a interpretazioni. Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca sono tenute ora a rispettare la sentenza e a sottostare alle norme di ricollocamento, se non vogliono ricevere pesanti sanzioni pecuniarie. Veronica Miglio da Novara per Eurofonica.
Eurofonica.
Insomma, con la Corte di Giustizia Europea non si scherza. Ma ora concentriamoci su un'altra istituzione, il Consiglio Europeo. Se ne sta parlando parecchio di questi giorni in merito alla questione MES. Vi ricordate che cos'è? Il Meccanismo Europeo di Stabilità è un organismo europeo ratificato per tutti gli stati che ne fanno parte nel 2012. E che ha un obiettivo molto ambizioso, mantenere la stabilità economica e finanziaria degli Stati membri. Per questo motivo è anche conosciuto come Fondo Salva Stati. Ma come funziona? Gli Stati dell'Eurozona depositano capitali a seconda del proprio peso economico nell'Unione. Attualmente la cifra del fondo ammonta a 700 miliardi di euro. La Germania detiene la quota maggiore, il 27%, mentre la Francia detiene il 20%. E l'Italia? Il nostro paese è la terza economia dell'Unione e detiene quasi il 18% dei fondi. In situazioni di difficoltà, uno Stato membro può richiedere e ottenere le risorse del MES da restituire con interessi nel tempo. Grecia, Spagna e Cipro hanno già fatto uso del fondo, chiedendo svariati miliardi. All'Italia questo MES non piace molto come soluzione, vista la bagarre creata negli scorsi giorni, e vorrebbe affrontare con altri mezzi la crisi creata dall'emergenza Covid. Secondo varie personalità politiche, il fondo offrirebbe una risposta inadeguata perché nasconderebbe troppe insidie burocratiche e finanziarie. La proposta dell'Italia allora qual è? I famosi Eurobond, titoli di debito con cui gli stati dell'Eurozona diventano tutti congiuntamente responsabili del debito. Insomma, titoli comuni per finanziare spese comuni. Il vertice dell'Eurogruppo del 9 aprile scorso ha finalmente prodotto un accordo, 500 miliardi per affrontare la crisi economica scatenata dal coronavirus. Avanti tutta con MES, Bay e Shore. Ma gli Eurobond non sono ancora fuori dai giochi. Il ministro dell'economia, Roberto Gualtieri, ritiene che il consenso su questi ultimi stia continuando a crescere ed è tra le proposte che verranno discusse il 23 aprile durante la prossima riunione del Consiglio europeo. Il fine dell'incontro è quello di approvare una linea definitiva sulle misure economiche da intraprendere. Come ha detto Gualtieri, questo incontro sarà una partita cruciale per il destino dell'Europa ed è per questo che i riflettori sono puntati sul Consiglio europeo. Ma che cos'è esattamente e come funziona? Ce lo spiega Caterina Moser.
Rappresenta il livello più elevato di cooperazione politica fra i paesi dell'Unione Europea. Sto parlando del Consiglio Europeo, cioè l'organo che riunisce, almeno 4 volte all'anno, i leader di tutti i paesi membri per esaminare le problematiche del processo di integrazione europea. Il Consiglio Europeo nasce nel 1974 durante un vertice a Parigi come sede informale di discussione tra capi di Stato e di governo, ma acquisisce un ruolo formale solo in seguito al Trattato di Maastricht del 1992. Infine, è con il Trattato di Lisbona nel 2009 che diventa a tutti gli effetti una delle 7 istituzioni dell'Unione Europea. Non è difficile dunque capire chi ne fa parte. Oltre ai capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri, vi partecipa anche la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Il Consiglio europeo è convocato e presieduto dal suo Presidente, Charles Michel, che assicura la rappresentanza esterna dell'UE promuovendo gli interessi generali dell'Unione. Il Presidente viene eletto dal Consiglio europeo con un mandato di 2 anni e mezzo, rinnovabile una sola volta. In fase di votazione, il Presidente della Commissione e il Presidente del Consiglio europeo non hanno diritto di voto. La funzione principale del Consiglio europeo è quella di definire gli orientamenti generali e le priorità politiche dell'Unione. Non ha nessuna funzione legislativa, ma può essere consultato riguardo a materia penale o sicurezza sociale. Insomma, si occupa di gestire quelle questioni che non possono essere risolte tra i singoli governi e definisce la politica estera comune e di sicurezza dell'UE. Oltre ad eleggere il Presidente del Consiglio europeo stesso, ha il compito di nominare ruoli di alto profilo a livello comunitario, tra cui l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il Presidente e il Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea. È importante non confonderlo con il Consiglio dell'Unione Europea, che detiene il potere legislativo dell'Unione al pari del Parlamento, e nemmeno con il Consiglio d'Europa, un'organizzazione internazionale indipendente dall'Unione Europea. Il Consiglio europeo si concretizza in riunioni tra i leader europei, solitamente trimestrali, ma il Presidente può decidere di convocare anche delle riunioni straordinarie. Al termine di ciascun incontro, il Consiglio europeo formula le sue conclusioni, cioè un riassunto di ciò che è emerso nel corso del dibattito e le decisioni prese. Il Consiglio europeo non può adottare atti legislativi, ma può chiedere al Consiglio dell'Unione europea di occuparsi di una specifica tematica oppure invitare la Commissione europea a formulare proposte in merito. Caterina Moser, da Trento, per Eurofonica.
Eurofonica.
Euro.
Fonica.
Eurofonica. Vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Eurofonica.
Eurofonica.
people down. Everything turning the wrong way round. And I don't know what love would be. But if we stop dreaming now, Lord knows we'll never
Eurofonica.
Io sono Veronica Miglio e state ascoltando Eurofonica, in onda sulle radio del circuito Raduni. Ora sapete come funziona il Consiglio europeo e che cosa fa. Rimanendo in tema di emergenza Covid-19 e crisi economica, c'è una nuova proposta che verrà discussa proprio dal Consiglio europeo il 23 aprile, il già citato strumento di sostegno all'occupazione, anche detto SURE. Questo nuovo meccanismo si aggiunge ai già ben più noti MES, BEI ed Eurobond. Sonia Kurzel ci spiega come funziona.
Eurofonica!
Eurobond, MES, sostegno per l'emergenza. Cosa sta facendo l'UE per sostenere gli stati più colpiti dall'emergenza coronavirus? L'1 aprile Ursula von der Leyen ha annunciato una nuova proposta della Commissione europea, il Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency, per gli amici SURE, tradotto una cassa integrazione europea. Il piano è distribuire 100 miliardi di euro ai lavoratori più in difficoltà che in questo momento sono costretti a casa. È una soluzione decisamente più concreta e a breve termine rispetto alle discussioni senza fine che ci sono state nelle ultime settimane. In più va ad aiutare concretamente in primis Spagna e Italia, i paesi dell'Unione più colpiti dall'epidemia. La domanda che sorge spontanea è: da dove verranno fuori questi 100 miliardi di euro? SURE sarà finanziato con le garanzie, cioè dei soldi che gli stati membri verseranno all'UE e che poi saranno a loro volta prestati agli stati in difficoltà con interessi quasi zero. Sarà compito degli stati che li ricevono poi distribuirli ai settori colpiti. In questo modo, alla fine dell'emergenza, il prestito potrà essere restituito e le garanzie tornare nelle tasche di chi le ha versate. Nelle parole di Ursula von der Leyen, questo strumento è fondamentale per riavviare il motore economico europeo senza perdere tempo. Questa è la solidarietà europea in azione. È per l'Italia, la Spagna e per gli altri, ed è per il futuro dell'Europa. Il problema ora è tradurre queste parole in azione. Era da martedì che l'Eurogruppo, cioè l'insieme dei ministri delle finanze dei paesi dell'UE, stava cercando di trovare un accordo a riguardo. Non si è trattato di problemi di connessione, anche se chiaramente tutto si è svolto in videoconferenza, ma di una spaccatura su come affrontare l'emergenza, soprattutto fra Olanda, assolutamente contraria ai Corona Bond e al MES senza condizioni rigide, e l'Italia, Le parti sono giunte ad un compromesso solo ieri sera. Sono stati approvati il fondo SURE, il fondo di emergenza della Banca Europea per gli investimenti e l'utilizzo del fondo Salva Stati. Quest'ultimo però senza condizioni per quanto riguarda le spese legate all'emergenza coronavirus. Secondo il commissario Paolo Gentiloni si tratta di un pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese e il fondo per un piano di rinascita. Pensavate che fosse finita qui? La settimana prossima tutto ciò deve essere approvato dal Consiglio europeo. Staremo a vedere. Sonia Kurzel, da Trento, per Eurofonica.
Eurofonica.
Ora che abbiamo chiarito la questione dello stanziamento dei fondi, cerchiamo di fare luce su una vicenda non molto chiara. Il 7 aprile scorso, Mauro Ferrari si è dimesso dal suo ruolo di presidente dell'ERC, per esteso European Research Council. L'ERC è un'agenzia dell'Unione Europea, nata nel 2007, che si dedica al supporto della ricerca scientifica in vari campi, scienze matematiche e fisiche, scienze naturali e umanistiche e ovviamente ingegneria. Lo scopo è quello di fornire finanziamenti alla ricerca, perché questa agenzia mira all'eccellenza scientifica di ogni Stato membro. Ma allora perché il noto ricercatore ha deciso di mettere le gambe in spalla? L'European Research Council davvero non sta facendo nulla per la ricerca sul coronavirus? Scopriamo di più con Martino Ottaviano.
Eurofonica!
La pandemia ha portato sui giornali anche l'European Research Council, e non perché uno dei progetti finanziati ha trovato la soluzione per debellare la malattia. La notizia è di natura politica più che scientifica. Il presidente Mauro Ferrari, italo-americano e ricercatore di notevole fama, ha rassegnato le dimissioni il 7 aprile a causa di divergenze sulla gestione dell'emergenza. Secondo Ferrari, i fondi e gli sforzi della ricerca e delle istituzioni europee dovrebbero essere rivolti alla pandemia e per questo ha proposto la creazione di un programma apposito sotto l'egida dell'ERC. Ma, come spesso accade quando si fanno i conti senza l'oste, la sua proposta è stata bocciata all'unanimità dal Consiglio Scientifico, che ha motivato la decisione affermando che predisporre un programma di finanziamento su uno specifico tema di ricerca è contrario ai principi dell'agenzia. Per chiarire questo punto facciamo un passo indietro. L'European Research Council, o Consiglio Europeo della Ricerca, è stato istituito dalla Commissione Europea nel 2007. E ha lo scopo di finanziare la ricerca utilizzando un approccio bottom-up, ovvero dal basso. Cosa vuol dire? Che i bandi per i finanziamenti non sono tematici e ogni ricercatore può presentare un progetto su ciò che gli interessa di più, senza nessun limite. L'ERC sostiene fermamente che la libertà di scegliere il tema di un progetto è il fondamento del progresso della scienza. L'unico criterio di selezione utilizzato, infatti, è il merito. Quindi, istituire un programma solo per la ricerca sul coronavirus non è tra i doveri e i principi dell'ERC. Un simile compito spetterebbe invece alla Commissione, usando fondi che vengono distribuiti secondo un approccio top-down, stabilendo il tema della ricerca dall'alto, nel bando stesso. Un esempio sono i 48,5 milioni del programma Horizon che la Commissione europea ha stanziato per finanziare progetti volti a migliorare la risposta alle epidemie, allo sviluppo di test diagnostici rapidi e di vaccini. Ci sono poi progetti preesistenti come l'European Virus Archive, una sorta di enciclopedia virtuale dei virus che fornisce ai ricercatori materiale per le diagnosi. Ferrari è a conoscenza di questi finanziamenti, ma ritiene che in questo momento non serva fossilizzarsi sulla differenza tra fondi bottom-up o top-down. Nel frattempo, il Consiglio Scientifico dell'ERC ha rilasciato un comunicato in cui smentisce le parole di Ferrari. Le dimissioni, infatti, sarebbero state chieste dal Consiglio stesso il 27 marzo 2020, a causa del numero elevato di assenze ad incontri importanti, per non aver rappresentato adeguatamente l'agenzia, per aver dato priorità ai propri interessi e ad altri impegni lavorativi e aver usato la sua posizione per diffondere le proprie idee alla Commissione senza consultare il Consiglio Scientifico. L'unico punto su cui le due parti sono concordi è la motivazione motivazione del rifiuto della proposta di Ferrari. Tuttavia, il Consiglio ha sottolineato che molti dei progetti già finanziati dall'ERC hanno chiesto e ricevuto il permesso di spostare il focus della ricerca sul coronavirus, mentre molti altri stavano già lavorando proprio su questa famiglia di virus e costituiscono così parte attiva alla lotta per fermare la pandemia. Martina Ottaviano da Napoli per Eurofonica.
Eurofonica.
Cari ascoltatori delle radio del circuito Raduni, siete in compagnia di Eurofonica. Qui parla Veronica Miglio e come ogni settimana è arrivato il momento delle You Skills, la nostra rubrica dedicata alle opportunità lavorative e di tirocinio per i giovani europei.
Eurofonica!
Siete degli aspiranti giornalisti? Vorreste lavorare accanto a famosi giornalisti internazionali? E magari siete anche interessati a conoscere più da vicino i meccanismi dell'Unione Europea. Allora il nuovo programma di Youth for Regions fa il caso vostro. Il progetto si svolgerà a Bruxelles dall'11 al 16 ottobre e offrirà corsi di formazione e una visita delle istituzioni e delle organizzazioni dei media. Si rivolge a tutti coloro che hanno tra i 18 e i 30 anni e che hanno un'esperienza massima di 2 anni nel mondo del giornalismo o che stanno svolgendo studi universitari in questo ambito. Per partecipare non dovete fare altro che inviare un articolo breve e un video reportage in cui rappresentate un progetto finanziato dall'European Regional Development Fund. Non preoccupatevi per i costi perché la commissione copre sia quelli del viaggio che dell'alloggio e anche parte del vitto. Avete tempo per iscrivervi fino al 13 luglio. Troverete altre informazioni sul sito della Commissione Europea, nella sezione Commissione.
Eurofonica!
Vi piacciono i progetti in ambito sociale? Sarete felici di sapere che l'associazione Eurobox sta cercando volontari per il Corpo Europeo di Solidarietà in Spagna, presso l'associazione catalana Obre d'Ebre. Da ottobre 2020 a febbraio 2021, i volontari che verranno selezionati terranno eventi e seminari nelle scuole per incentivare programmi di mobilità e promuovere i valori di solidarietà e di interculturalità. Inoltre supporteranno attivamente il lavoro di ecoagricoltura, quindi in campagna cureranno la terra e raccoglieranno ortaggi. Anche qui il progetto è rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni che devono conoscere abbastanza bene l'inglese e lo spagnolo. Per maggiori informazioni andate sul sito Scambi Europei.
Eurofonica!
Invece, l'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro è alla ricerca di laureati per un tirocinio pagato della durata di 6 mesi a Bilbao, con possibilità di estensione. I candidati potranno fare richiesta per entrare in una delle unità dell'Agenzia. Risposte ai servizi, segreteria di rete, unità di promozione e comunicazione, ma anche unità di ricerca e prevenzione. Avete tempo per inoltrare la vostra richiesta fino al 4 maggio, quindi pensateci bene. Per ulteriori informazioni, consultate il sito dell'European Agency for Safety and Health at Work.
Eurofonica!
Eurofonica!
E anche la puntata di oggi è giunta al termine. Ringraziamo i nostri redattori, tecnici e social media manager di Eurofonica, che con tanto lavoro e passione danno un grande contributo all'informazione. E ovviamente grazie a voi per averci ascoltato. Non dimenticate che potete trovare tutti i nostri podcast su Spotify, iTunes e sul sito Raduni. Per non perdere invece i prossimi podcast e gli aggiornamenti sull'Unione Europea, cercateci su Facebook, Twitter e Instagram. Ricordatevi poi di sintonizzarvi sulle radio del circuito Raduni per una nuova emozionante avventura. Veronica Miglio da Novara per Eurofonica. Ciao a tutti!
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica.
Eurofonica, vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Eurofonica.
Eurofonica.